Posso iniziare in maniera diversa?
Buongiorno.
Sì? Buongiorno professore. Perché a Roma non si dice prof. Mi ricordo, mi è venuto in mente questo flash. Ma professore, come ti chiamo? Maria Ro. Buongiorno, sì. Buongiorno professoressa Almazzo, però non sono andato bene. Vabbè, perdonate.
Viene un po' cacofonico.
Sento già l'aria della festa di dicembre.
Guarda che poi passano in fretta le vacanze. La realtà della vita è lavoro, è fatica, è impegno e soddisfazione.
Esatto.
Non è vacanza.
Allora, vediamo un po', da dove cominciamo?
Di dove? Dalla maturità che è cambiata per la 100esima
volta. È cambiata
volta.
La maturità. Allora, sì. I test Silvalzi...
Ci sono di nuovo.
Ci sono, però non sono vincolanti per questo qui che mi
no,
fa...
No, aspetta, chiariamo, sono obbligatori, ma non c'entrano col risultato del voto.
Esatto, cioè non è che posso non passarli e quindi non fare l'esame.
No, tu devi farlo, il test Invalsi,
sì.
Devi sottoporti a questa, che è una non è una valutazione, ma è una rilevazione, che è diverso. Ovviamente voi studenti vi siete già ribellati, ha detto che bisogna toglierli, eccetera, ma facciamo la rilevazione dello stato di come sta la scuola, non potremmo mai mettere in campo i rimedi giusti.
Okay.
E tra l'altro non viene rilevato il singolo studente,
ma
viene rilevato neanche la classe e la scuola.
Sì, certo.
E i risultati di quella classe, di quella scuola, sono visibili solo a quella scuola. Quindi di che c'è paura? C'è paura del confronto, perché io mi ricordo qualcuno tarocca i risultati, cioè aiuta gli studenti in pratica, addirittura in seconda elementare li aiuta, che è veramente
comunque
assurdo, perché teme il confronto con gli altri colleghi. Invece sarebbe come andare dal medico e invece che farsi fare le analisi arrivare, non so, con una settimana di digiuno alle spalle.
Certo.
E dopo, se stai male, sei tu che stai male, se non ti vengono date le medicine
comunque,
giuste.
Comunque, test Invalsi va bene, hanno rimesso il tema di storia e hanno tolto le tre buste.
Esatto,
giusto,
le tre buste,
sembra.
Quindi si parte da una domanda scelta dalla commissione e dopo si spazia da quella che può essere un testo, una poesia, un avvenimento storico. E c'è questa bella riflessione di chi ha richiesto l'introduzione del tema della storia, perché c'erano tre firme molto belle. C'era la firma sull'appello della senatrice Segre,
sì,
di Andrea Camilleri, che non ha fatto tempo a vedere,
certo,
che la sua richiesta è stata esaudita, e di Giardina. E adesso non c'è più scuse, bisogna che il Novecento venga studiato in quinta, perché di solito in quarta superiore si arriva al Risorgimento, ci si perde in un mucchio di battaglie del Risorgimento o prima quella di Napoleone, non si arriva a finire l'Ottocento e quindi poi il Novecento piange, mentre il Novecento ormai è il secolo scorso.
Allora prof, abbiamo parlato quindi di maturità, adesso un altro tema che in questo caso c'è ancora un punto interrogativo: abolire i test d'ingresso a medicina, se ne parla da parecchio, ci sono 70.000 richieste e solo 10.000 sono ammessi, però sono tanti che fanno ricorso, negli ultimi 5 anni in 20.000 hanno fatto ricorso e sono entrati. Allora, che se fa il numero chiuso, se poi si fa il ricorso e entrano?
Già, quindi adesso pare, perché mentre quella della maturità è un decreto firmato, quindi va in vigore, punto, non ci si ripensa più per quest'anno. Invece medicina è soltanto una commissione che sta studiando e sta andando verso il modello alla francese, cioè la selezione c'è lo stesso, ma alla fine del primo anno. Il primo anno è tutto di materie teoriche, per cui non sono necessari laboratori che richiedono una presenza, un rapporto alunni docente più basso. Viene fatto tutta una parte teorica, comune anche a biologia, farmacia e le altre scienze analoghe,
certo,
a medicina, e alla fine del primo anno si fa la selezione e quindi forse è meglio, almeno in Francia funziona questa cosa, adesso vedremo.
Dai.
Intanto se va in porto.
Un'altra novità che abbiamo letto sia io e lei, prof, e ci siamo interrogati perché era proprio due righe proprio sui quotidiani. Luxottica, due punti, con Bocconi, cattedra sulla Cina. Di 5 anni.
Già.
Allora, questa è una bella novità,
Sì, è messa proprio così nascosta, magari,
esatto,
se qualcuno
magari
ci mandasse a dire qualcosa di più,
ne
comunque
di più. Sarebbe interessante, vero?
Sono interessanti due cose: uno, il rapporto di Luxottica con la Bocconi, perché insomma
e
è un'università fantastica, e l'altra è il fatto che ci sia anche da studiare l'economia cinese.
Senta un po', prof, allora il collegio, questo come vogliamo chiamarlo, talent show, come vogliamo, reality
in televisione, mezzo reality, perché
ha fatto
non
il pieno, ha fatto il pieno d'ascolti, è una parte sul 10, fra il 10 e il 17%, età media di chi l'ha visto 38 anni, 50% di share fra gli 8 e i 14 anni. Che se ne dica, io ho visto un attimo, non è che mi abbia proprio entusiasmato, però prof, E i ragazzi lo vedono.
Lo vedono.
E magari anche riportare un po' la televisione tradizionale, no? Stare a casa, magari con la famiglia, vedere la televisione come eravamo noi una volta. O
e
no?
Poi è anche importante perché si parla di scuola, cioè la scuola diventa un argomento non più sottaciuto e lasciato agli addetti ai lavori. E chissà che a furia di parlare di scuola non si prendano anche veramente i nostri governanti, non la prendano veramente in mano, perché c'è un'indagine fatta recentemente e molto fondata, perché è sempre la Fondazione Agnelli che l'ha fatta, sullo stato degli edifici scolastici.
Messi male, chiaramente.
Un disastro, non solo, ma siccome quasi tutti, la maggior parte, ha più di 50 anni, logico, perché sono stati fatti quando è stata fatta la legge nel 62 dell'obbligo alzato a 13 anni, quindi tutte le scuole medie, no? Sono state messe in locali abbastanza di fortuna. Bene. Alcune sono state costruite nuove, ma gli edifici, a casa nostra, dopo 50 anni la manutenzione ci vuole.
Ci vuole, sì.
Mentre
ci
nelle
vuole.
Scuole, purtroppo, la manutenzione a carico dei comuni, che sono poveretti, langue. Hanno fatto un conto che bisognerebbe spendere per rimetterle a posto dal punto di vista energetico, dal punto di vista statico, dal punto di vista della bellezza dell'ambiente per i ragazzi, servirebbero 200 miliardi. Ovvio,
sì,
non in un anno, facciamo
chiaro.
In 20 anni, però se non ci muoviamo adesso, hanno fatto il calcolo che tra 10 anni queste scuole diventeranno inagibili.
Sì. Comunque in provincia di Belluno c'è un'iniziativa importante, un gruppo provincia di Belluno e ufficio scolastico Veneto per rilanciare la scuola di montagna per una programmazione fondo dei comuni confinanti. Inizia quindi con la carta della scuola di montagna, sono convocati tutti i presidi bellunesi, in questo caso anche appunto per avere i fondi potrebbe essere qualcosa di importante. Dice ok, bisogna fare il lavoro, ma i fondi dove si prendono? Se qui in provincia di Belluno ci mette tutti in rete, presidi compresi.
Poi ci sono, ci sono i fondi di confine,
esatto.
E guardare un attimo il nostro patrimonio, vedere, intervenire là dove le manutenzioni sono necessarie, perché è meglio far manutenzione oggi che non dover ricostruire tutto da capo domani.
Prof, c'è però un bel esempio, diamo una bella notizia, dai. Chi all'interno della scuola riesce a fare qualche cosa di molto molto bello? C'è una scuola che ha fatto il metodo Dada.
Che bello.
Cioè, i ragazzi a scuola scalzi su dei cuscini, ogni professore ha un'aula che attrezza con tutto ciò che occorre, ogni stanza ha un colore diverso ed è attraente per... sono i ragazzi che si spostano,
sono i ragazzi che si
ecco,
spostano,
vedi, allora
sì.
In questo caso l'organizzazione all'interno della scuola, poi
sì,
chiaro, ci vogliono anche i locali, però.
Sì, ci vogliono anche un po' di fondi perché, per fare, ma non tanti, più che altro ci vuole buona volontà. Allora, DADA è l'acronimo di didattica per ambienti di apprendimento.
Ok, sì, ambiente, non è
di
nome...
No, ambiente di apprendimento è quello che volgarmente si chiama classe, no?
Sì.
L'aula fatta in maniera che sia specialistica per quella materia, un'aula di matematica, un'aula di storia, un'aula di italiano con tutte le cose necessarie dentro. Colori diversi perché, a parte che così i ragazzini non sbagliano, ma anche è più bello lavorare in un'aula colorata piuttosto che in un'aula mezza scrostata dalle infiltrazioni.
Certo. È un po' come noi quando ci alziamo la mattina, no? Però quando vediamo che c'è il sole, la bella giornata, siamo di buon umore.
Sì.
Altrimenti chiaramente siamo di...
È un sogno avere una scuola così, però appunto con gli armadietti per i ragazzi che si muovono, mettono le cose, le scambiano. Non è che passano la giornata a piedi scalzi,
questo,
però ci sono anche
degli
ambienti...
Però è bello
che
lasciano degli armadietti. Si ricorda quella scuola lì Vinallongo dove andammo qualche anno
fa?
Sì, nella quale gli alunni mettevano le scarpe
e mettevano le pantofole
lì per il freddo magari,
sì,
però, insomma,
o per i piedi bagnati.
Ah, professoressa, parlava dell'ingresso, adesso mi scusi, parlo in romano un attimo. Si parlava dell'ingresso a scuola delle 9, no? Dice ok, perché il mattino, ma non è anche perché si va a dormire tardi. Io leggevo un articolo che i ragazzi stanno sul telefonino quelli delle elementari in media fino alle 23:10.
Inchiesta della Bocconi, non
esatto. Alle medie fino alle 23:40 e ai superiori fino a mezzanotte, col cellulare, nelle proprie camere.
Che
guardano a quell'ora pure.
O comunque stanno svegli. E pensa a te che soltanto il 50% di questi, perché questa inchiesta è stata fatta su alunni, genitori e docenti,
certo.
No? Solo il 50% dei genitori dice di averli autorizzati, a parte che io vorrei guardare negli occhi questi che autorizzano i figli a portarsi il cellulare a letto, vabbè. Però l'altro 50% no, e i ragazzini ce l'hanno lo stesso, quindi poi l'81% di genitori dice no, io ho messo dei paletti all'uso del cellulare. Bene, l'80% dei ragazzi, che quelli vuol dire che sono i loro figli,
certo,
non riconosce questi paletti,
ecco.
E il 27% li disattende. Allora, a parte questi orari, questa non è educazione digitale, questa è diseducazione digitale. Perché e poi c'è il 23% dei ragazzi che usa il cellulare di nascosto a scuola, e quando gli chiedi perché, è per copiare, per collegarsi con l'esterno, sì, per fare 23%. Foto, perché poi fanno circolare. Allora, cari genitori, il cellulare è vostro, non è dei ragazzi, perché quando firmate voi per comprarlo, giusto? Quando fate la sì, sim, ecco, e poi glielo prestate. Allora mettete subito delle regole chiare.
Se io presto una cosa a lei, però vi dico sì, però me la riporti fra un'ora, esatto. Dico per dire.
Se proprio proprio volete controllarli facendo la famosa madre aeroplano, elicottero, che sa sempre dove sono i propri figli in qualsiasi momento, a parte che potrebbero contare una bugia, vabbè. Se proprio proprio volete fare così, però poi quando arrivate a casa, a pranzo, a cena, si toglie il cellulare, e quando vanno a dormire, televisione e cellulare se ne stanno in soggiorno. È certo. Difficile?
Sa che bello anche trovarsi tutti. Io ricordo quando a casa avevamo un solo televisore in tutta la casa, in 4, in 5, in quello che bisognava decidere quale programma vedere. Era una forma anche di democrazia. Stasera vediamo quello che voglio io, domani quello che vuoi te e quant'altro. Vabbè. Però sai che mi viene in mente? Il fatto dei cellulari magari mentre si attavola, no? L'allenatore del Milan ha proibito ai giocatori del Milan, quindi pure miliardari e tutto quanto, di andare a tavola col telefonino. E hanno visto, gli hanno fatto le fotografie a dei giocatori che stavano un'ora prima della partita lì e guardavano il telefonino, gli hanno detto: ma voi che fate? Guardate, anziché concentrarvi, guardate il telefonino. Hanno detto no, perché studiavano comunque gli avversari. Vabbè, in ogni caso anche i giocatori di pallone gli hanno dovuto mettere le regole.
Beh,
in quel caso là, vabbè, spetta anche a tutti quelli.
Sì, lo spirito forte, ma la carne.
Quante volte
debole.
Andiamo al ristorante e vediamo persone che anziché mangiare, oppure con una mano prendono la forchetta e l'altro guardano il cellulare. Là è un discorso anche. Però, come diceva giustamente lei, allora, prima si parlava di digitalizzazione, che è importante, no? La digitalizzazione anche nelle scuole. Adesso invece si torna forse più a una scuola umanitaria. Che ritorni un po' alle tradizioni, cioè di disconnessione anche, se arrivati sì. Forse un po' troppo oltre in questo senso.
Sì, tra l'altro noi italiani siamo campioni in questo, perché la diffusione dei cellulari da noi e l'uso che se ne fa ha percentuali molto più alte, credo che sia solo la Thailandia o la Corea che li fabbricano, che ha queste nostre percentuali. Penso, quindi stiamo attenti, anche perché tramite questi cellulari o i tablet passano il pericolo per i videogiochi anche per i piccini. Ecco. Ma io gli ho fatto fare il videogioco che si chiama Il Villaggio dei Puffi, devono solo costruire il castello. Aspetta, sto Villaggio dei Puffi, per esempio, e tanti altri per i bimbi piccoli, sono delle lot box, cioè sì, tu entri gratuitamente, poi però se vuoi andare avanti a costruire questo castello dei puffi più velocemente, devi comprare degli attrezzi che ti servono. Tra l'altro non è che quando paghi, tra l'altro pure questi bambini che pagano, no? Li possiedi, tu compri la possibilità che ti vengano assegnati, tipo comprare un ovetto Kinder, per
sì,
dire,
certo.
Quindi può anche andarti male, non trovare, che so, la zappa, no? Ma allora questo cosa succede? Succede che i ragazzini si abituano all'azzardo e poi diventa un discorso di compulsività, apre le porte alle slot.
Quindi non sottovalutiamo
attenzione.
Fatto qui. A proposito, professore, leggevo qualche giorno fa, adesso vado un pochettino a memoria, però credo di non sbagliare più di tanto, perché c'è un'iniziativa qui in provincia di Belluno molto interessante, che riguarda appunto il discorso del tra virgolette gioco, che poi giustamente dice non chiamiamolo gioco, si chiama però iniziativa Fate il vostro gioco, Dipartimento Dipendenze dell'USL, scende in rete insieme a Slot Mob fino al 4 dicembre, la mattina nelle scuole, il pomeriggio per tutti. C'è un sito fateilvostrogioco.it/belluno. Fanno praticamente capire, se ho capito bene, in sostanza ci sono degli esperti che fanno capire come comunque vince sempre tra virgolette il banco, possa essere lo Stato, possa essere la macchinetta, chi diavolo è per loro, comunque è una cosa importante.
Sì, no? Ricordiamoci che
è concreta,
i ragazzi che studiano a scuola statistica, e quindi nella statistica c'entra anche le percentuali di vincita o di perdita, hanno una percentuale molto più bassa dei compagni che non la studiano di dipendenza da gioco o di assuefazione o comunque di utilizzo dei videogiochi. giochi, quelli ad azzardo. Allora, quindi, professore, se queste informazioni venissero diffuse di più,
usiamo il cervello, un cervello che pesa il 2% del nostro corpo ma assorbe il 20% di energia, e quindi vuol dire che funziona.
Sì, che funziona, no, che funziona,
cioè
molto,
che serve benzina per farlo funzionare,
e che è importante, siccome soprattutto lo zucchero quello che dà energia, che i bambini alla mattina facciano colazione prima di andare a scuola, perché altrimenti sbadigliano, perché hanno carenza di energia e di zuccheri, e di conseguenza anche il loro cervello poveretto è affamato in quel momento.
A
quindi costringetele a fare colazione.
A Fonzaso hanno fatto una cosa molto interessante proprio nella scuola media, mi pare, proprio una sorta di specializzazione nell'educazione motoria e educazione fisica, proprio delle ore in più anche,
magari
allungano quello che è il tempo, con le associazioni anche del territorio, sostenuto anche da delle aziende, con dei docenti mirati. Una cosa che abbiamo sempre parlato di educazione fisica, l'hai messa lì così, no,
sì.
In questo caso proprio insieme con le associazioni del territorio, quindi...
E sarebbe possibile farlo anche da noi, perché le associazioni del territorio non aspettano altro
sport in piazza,
che di poter entrare nelle scuole, e non soltanto nelle due o tre giornate dello sport che si fanno obbligatoriamente per la regione nel periodo di carnevale o alla fine dell'anno, ma in maniera costante, perché i nostri ragazzi si muovono comunque in qualsiasi stagione e imparino, stando assieme, soprattutto con i giochi di squadra, anche qual è il concetto di regola, perché attraverso lo sport il concetto di regola diventa funzionale a quello che sto facendo, mentre altrimenti il concetto di regola sembra una cosa imposta che io devo combattere.
Chiaro, assolutamente.
Quindi,
però veniamo
all'orientamento civica tramite tirare calcio al pallone.
Veniamo all'orientamento, ci sono state le fiere, c'è ancora scuola aperta il 15, se non vado errato, di dicembre al Folladore, ma sentiremo nei prossimi giorni anche con gli insegnanti. Prof, comunque, per l'orientamento, il 60% dei lavori richiedono il diploma o la laurea, quindi pensiamoci bene.
Esatto, tra 5 anni il 60% dei lavori richiederà il diploma o la laurea, quindi ragazzi, l'obbligo è fino a 16 anni se riuscite a prendere un diplomino, e se no fino a 18. Però, per fortuna, perché prima era fino a 14 e tanti non volevano continuare, ma date valore al vostro futuro in questa maniera, perché è vero che hai il 60% dei lavori, c'è un restante 40%, ma scommetto che nessuno vorrebbe andare a fare uno di quei lavori del 40%.
Certo.
Per cui
sperando che si
bene.
Muova anche l'ascensore sociale, però, perché quello è sempre
l'ascensore sociale
problema.
Purtroppo risulta che i figli dei laureati si laureano al 95%, mentre quelli dei non laureati è 1 su 5, cioè il 20% che si laurea. E per avere da stato di povertà assoluta arrivare a uno stato medio economico ci vogliono 5 generazioni adesso, mentre prima ne bastava una o due. Quindi dovrebbero esserci anche delle borse di studio, incentivi per i meritevoli e bisognosi.
Prof, genitore come manager, c'è un programma di formazione digitale per aziende dedicato a neogenitori da 0 a 3 anni, perché diventare genitori non è un ostacolo ma una risorsa. Sono 70 aziende che aderiscono in 23 paesi e finalmente pure l'Italia.
Sì, perché è vero, anche perché genitore, quando è falso il dire che quando arrivano i bambini uno abbia meno tempo per il lavoro, eccetera. Non è vero, quando uno ha anche dei bambini impara ad utilizzare meglio il proprio tempo, si organizza meglio anche per il lavoro, e anche al lavoro poi diventa più efficiente. Quindi questa è una cosa, per esempio, che in questi corsi viene insegnata.
Prof, abbiamo ancora proprio meno di un minuto, purtroppo. C'è stato lo sciopero sul clima, la giustificazione venerdì. Bisogna portarlo o no?
La giustificazione bisogna portarla, perché i minorenni, quando non sono a scuola, devono avere qualcuno che dice dove erano. Però molti presidi, e ben venga questo, su una giustificazione della famiglia che dice il ragazzo ha partecipato per andare a manifestare contro la catastrofe climatica, quell'assenza viene giustificata e non viene conteggiata nel calcolo di quelle che servono per la promozione.
Prof, novembre è stato uno dei mesi più piovosi. Chiudiamo con una frase che in questo caso riguarda sì in parte il meteo, ma è una metafora che in realtà è molto più profonda.
Allora, sì, un arcobaleno nella nuvola di qualcun altro. È scritta da una poetessa e in soldoni vorrebbe dire: con un gesto gentile tu puoi cambiare la giornata, il colore della giornata di una persona. Quindi siate gentili.
Quanto importante è la gentilezza. Grazie, prof, per questa bella riflessione.
Ci vediamo settimana prossima.
Ci sentiamo, meglio.
Ok, ci sentiamo, giusto. Ciao.